So che mi state ascoltando. Avverto la vostra presenza. So che avete paura di noi. Paura di cambiare. Io non conosco il futuro. Non sono venuto qui a dirvi come andrà a finire. Sono venuto a dirvi come comincerà. Adesso appenderò il telefono e farò vedere a tutta questa gente quello che non volete che vedano. Mostrerò loro un mondo senza di voi. Un mondo senza regole e controlli, senza frontiere e confini. Un mondo in cui tutto è possibile. Quello che accadrà dopo dipenderà da voi e da loro.
In diretta da Radio Gamma 5, va ora in onda Nuovo Mondo. Un programma ideato e condotto da Alessandro Siene. In questa puntata, i treni fantasma dell'Eurasia. Gentili ascoltatori, cari ascoltatori di Radio Gamma 5, buongiorno a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Nuovo Mondo. Oggi è martedì 25 febbraio 2014 e sono le 15:16 minuti in questo momento. Come vi ripeto, quindi benvenuti. Come avete sentito dal titolo iniziale della puntata, oggi il titolo appunto prende il nome dei treni fantasma dell'Eurasia. Di che cosa parleremo quindi oggi? Vi faccio una breve presentazione della puntata odierna. Oggi parleremo di un fenomeno che è stato osservato più volte e che riguarda la presunta apparizione di treni fantasma, quindi diciamo subito di che cosa si tratta, nelle tratte ferroviarie della Russia e in genere dell'Eurasia. Un argomento strano, una puntata strana. Nuovo Mondo, come sapete bene, non lesina di portare così alla luce argomenti per così dire strani, e il compito di questa trasmissione è sempre stato sin dall'inizio e continua ad essere proprio quello di così affrontare dei temi che possono a prima vista sembrare fantasiosi, che possono sembrare anche ridicoli per certi versi, ma che hanno in sé comunque l'obiettivo di stimolare la riflessione su alcuni aspetti della realtà che viviamo tutti i giorni e che normalmente non prendiamo in considerazione. Quindi, come ripeto anche oggi, l'obiettivo sarà lo stesso di sempre: darvi uno spunto di riflessione su un fenomeno che sembra, al di là dell'apparente hilarità che può suscitare, un argomento, dicevo, che sicuramente dà questi spunti di riflessione. E che cosa sono questi treni fantasma che molti testimoni asseriscono di aver visto muoversi sulla rete ferroviaria della sconfinata Russia? E come mai soltanto lì o soprattutto lì appare questo fenomeno così particolare? Queste sono le domande a cui cercheremo di rispondere oggi con la scheda che vi leggerò e che vi ricordo è tratta dall'ultimo numero di Nexus New Times ed è scritta dal ricercatore Paul Stonehill. Io non mi dilungo di più, ci risentiremo fra pochissimo dopo il diario e dopo la piccola rubrica della Tana del Bianconiglio e Notizie in pillole rosse e in quel momento, quindi fra pochissimo, riprenderemo brevemente una piccola presentazione di questo argomento. Vorrei lasciare soprattutto a voi, come sempre, il compito di trarre le conclusioni su quello che leggeremo nella scheda che mi appresto a farvi ascoltare. E quindi ecco, fino a quel momento io sospendo ogni giudizio. Preferisco oggi, se riuscirò e farò di tutto per farlo, lasciare lo spazio proprio alle vostre telefonate poi per discutere insieme di quello che sentiremo oggi e per cercare insieme di capire quanto quello che oggi leggeremo possa essere utile per la visione e per la decodificazione della realtà che ci circonda. La Tana del Bianconiglio, notizie in pillole rosse. Calo delle temperature globali in vista. Alcuni scienziati tedeschi sostengono che due cicli naturali porteranno all'abbassamento della temperatura globale durante il XXI secolo. Esisterebbe infatti un ciclo solare di circa 200 anni, come dimostrano dati sulle temperature nel corso della storia e dati indiretti derivati da stalagmiti in diverse grotte. L'attività solare è compatibile con il clima sulla Terra ed è la chiara spiegazione di tutte le temperature minime storiche. Inoltre, molteplici linee di osservazione hanno confermato il ciclo di circa 65 anni dell'oscillazione multidecennale atlantidea e di quella decennale pacifica, AMO e PDO. Il ciclo solare di 200 anni ha appena raggiunto il suo picco massimo e durante il XXI secolo sarà perciò destinato a diminuire. È almeno in parte responsabile del riscaldamento degli ultimi anni del Novecento. Anche il ciclo AMO-PDO è entrato nella sua fase di raffreddamento e raggiungerà il suo minimo nel 2035. Secondo gli studiosi, i processi non periodici come un riscaldamento dovuto all'aumento monotonico di CO2 nell'atmosfera potrebbero causare al massimo un aumento della temperatura da 0,1 gradi a 0,2 gradi centigradi a fronte di un contenuto raddoppiato di CO2, come è previsto per il 2100. Questo forcing positivo sarà sopraffatto dal più potente forcing negativo dei cicli naturali. Gli scienziati concludono che la temperatura globale continuerà a scendere fino al 2100, quando toccherà livelli corrispondenti a quelli registrati durante la piccola era glaciale del 1870. Codice segreto del DNA. Un gruppo di ricercatori guidati dal dottor John Stamoslopoulos, professore associato di genetica e medicina presso la University of Washington, ha scoperto un secondo codice nascosto del DNA. Il loro studio fa parte dell'Encyclopedia of DNA Elements Project, meglio conosciuto come ENCODE, un progetto internazionale volto a scoprire dove e come le istruzioni per le funzioni biologiche sono immagazzinate nel genoma umano. Da quanto il codice genetico è stato decifrato negli anni 60, gli scienziati hanno ritenuto che la sua funzione fosse esclusivamente legata alle informazioni sulla struttura delle proteine. Per questo i ricercatori della UW sono rimasti sbalorditi nello scoprire che i genomi usano il codice genetico per scrivere due lingue distinte. Una descrive come sono fatte le proteine, l'altra fornisce le indicazioni su come controllare i geni. Le due lingue sono scritte una sull'altra e questo spiegherebbe come mai la seconda è rimasta nascosta così a lungo. Per oltre 40 anni abbiamo creduto che i cambiamenti del DNA riguardanti il codice genetico influenzassero unicamente il modo in cui vengono prodotte le proteine, afferma il dottor Stamoslopoulos. Ora sappiamo che questa ipotesi basilare sulla lettura del genoma umano non era completa. Questa nuova scoperta evidenzia che il DNA è uno straordinario strumento di immagazzinamento di informazioni, sfruttato dalla natura stessa in modi sorprendenti. Il codice genetico usa un alfabeto di 64 lettere chiamate codoni. I ricercatori della University of Washington hanno scoperto che alcuni codoni, che hanno ribattezzato duoni, possono avere una doppia funzione. Da un lato forniscono le istruzioni per costruire le proteine, dall'altro quelle per controllare i geni. Queste due funzioni si sono evolute al pari passo e sembrerebbe che le istruzioni per regolare l'attività dei geni contribuiscano a stabilizzare alcune caratteristiche delle proteine e la loro composizione. La scoperta dei duoni ha importanti implicazioni nell'interpretazione del genoma umano da parte di scienziati e fisici. Il fatto che il codice genetico sia in grado di scrivere al contempo due tipi di informazioni significa che molti cambiamenti del DNA, che sembrano alterare le sequenze proteiche, potrebbero essere in realtà la causa di diverse malattie che stravolgono l'attività di regolazione dei geni stessi, o addirittura entrambi i meccanismi, conclude il dottor Stamoslopoulos. La DHD è una malattia fittizia. 0 sarebbe la percentuale di bambini che soffrono di deficit di attenzione e iperattività. È quello che afferma nel suo nuovo libro La DHD non esiste, tutta la verità su deficit di attenzione e iperattività, il neurologo Richard Soul, che nel corso della sua lunga carriera interamente dedicata a pazienti con problemi legati alla capacità di attenzione e concentrazione, è arrivato a questa conclusione. La DHD è solo un insieme di sintomi, ma non è una malattia o un disturbo in sé, pertanto non dovrebbe essere inclusa nel Diagnostic and Statistical Manual della American Psychiatric Association. Sempre secondo il professor Soul, l'aumento dei casi di ADHD negli ultimi anni è dovuto semplicemente al fatto che i medici non riescono a indagare come dovrebbero sullo stato di salute dei pazienti. E che la DHD è diventata una malattia tutto sommato accettata, compresa, e la cui diagnosi va bene un po' per tutto. Senza mezzi termini, il dottor Soul puntualizza anche che spesso i genitori sono alla ricerca di una strada facile per tenere a bada i bambini un po' troppo vivaci, e i trattamenti della DHD, Adderall e Ritalin, servono perfettamente allo scopo. Gentili ascoltatori, cari ascoltatori, bentornati in trasmissione. Siete collegati con Radio Gamma 5 e con la trasmissione Nuovo Mondo, in studio Alessandro Sieri. E il tema della puntata di oggi, come vi avevo accennato in precedenza, ha per titolo I treni fantasma dell'Eurasia. Un titolo particolare, un titolo un po' anche, se vogliamo, provocatorio. Oggi parleremo di fantasmi, infatti, parleremo cioè di espressioni immateriali che la natura di fatto esprime attraverso delle manifestazioni che hanno l'unico problema di non essere percepibili dai nostri sensi. Il problema di fondo su cui discuteremo oggi in realtà è proprio questo, e cioè che molti fenomeni che esistono in natura siamo portati in modo anche incomprensibile per certi versi a classificarli come inesistenti solo per il fatto che non riusciamo a percepirli. Dobbiamo però sempre tenere presente che i nostri sensi, quindi la vista, l'udito, l'olfatto soprattutto, sono sensi che hanno un limite percettivo. Come sentiremo nella scheda di oggi, non è detto che solo per il fatto che un ultrasuono noi non possiamo percepirlo non esista. Non esiste solo nella misura in cui, per l'appunto, non possiamo percepirlo, perché il range percettivo delle nostre orecchie non prevede la percezione di questo tipo di frequenze. Lo stesso vale per gli ultravioletti, per fare un esempio, e ci sono moltissimi altri esempi. Quindi diciamo che oggi cercheremo un po' di smitizzare questa così aura razionale che pervade tutta la visione della realtà che abbiamo, parlando in modo, ripeto, anche provocatorio, di un fenomeno che comunque porta con sé numerose testimonianze, e cioè quello dei treni fantasma dell'Eurasia. Apparizioni di treni che non dovrebbero esistere, che non dovrebbero percorrere determinate tratte ferroviarie e che improvvisamente invece appaiono. Fenomeno strano, fenomeno che addirittura sembra studiato in modo scientifico proprio dal governo federale russo, e quindi fenomeno appunto che ci porta inevitabilmente a fare delle considerazioni sulla struttura della realtà. Io vi ringrazio per il cortese ascolto che eventualmente riserverete alla trasmissione di oggi e vi lascio subito alla lettura della scheda, appunto, che ha per titolo I treni fantasma dell'Eurasia. Buon ascolto. Fra tutti i fenomeni strani che si sono riscontrati in Eurasia, l'intero blocco continentale di Europa e Asia, i treni fantasma rappresentano senz'altro uno dei più strani in assoluto. Il trasporto ferroviario è uno dei sistemi di locomozione via terra meccanizzati dalla maggiore efficienza energetica, ma c'è una varietà di treni, i treni fantasma per l'appunto, che attraversano lo spazio e il tempo e appare in diversi angoli del mondo. L'autore ha raccolto le testimonianze su questi treni fantasma e ritiene che esistano anche molti altri casi non segnalati, soprattutto a causa della riluttanza dei ferrovieri a parlare di questo fenomeno inspiegato che infesta le ferrovie europee e asiatiche. Si è parlato di questi inquietanti treni nei mass media russi, per esempio nel quotidiano Trud, nella rivista tecnica Molodensky e nel quotidiano Sovetskiy Sekretno, nel 1994 e 95. Ed è stato pubblicato un articolo lungo e dettagliato il 25 settembre 1998 sulla Rossikaya Gazeta, una pubblicazione del governo federale russo. Del fenomeno dei treni fantasma, Poyez Pridziak, in russo, si occupa, stando a quanto si dice, un gruppo di scienziati dell'Università Statale di Mosca. Il mistero del teschio di Gogol. Secondo lo scrittore russo Boris Tarakanov e il quotidiano georgiano Svobodnaya Gruzia, 2 febbraio 2002, il capitano di prima classe Nikolai Cherchaskin, ex ufficiale di marina e giornalista, scrittore e filosofo, ha raccolto numerosi dati e storie affascinanti riguardo al fenomeno dei treni fantasma. Ha dedicato oltre 15 anni della propria vita alle ricerche su questo mistero. Anche altri autori, nelle proprie indagini, si sono avvalsi delle sue scoperte. Uno dei racconti è piuttosto macabro e riguarda fatti risalenti al 1909. L'autore di questo articolo ha aggiunto importanti dettagli e informazioni alla storia del teschio scomparso, trovati nei propri archivi e su altre fonti. Il famoso novellista, romanziere, drammaturgo russo Nikolai Gogol, 1809-1852, spesso soprannominato il Dickens russo, una volta scrisse: «Sono stato destinato da poteri misteriosi a camminare mano nella mano con i miei strani eroi, scorgendo la vita in tutta la sua immensità, nel suo scorrere via, restandomi alle spalle. La scorgo attraverso le risa visibili al mondo e le lacrime che a esso restano invisibili e ignote». Nikolai Gogol nacque a Sorocinsti, in Ucraina, e crebbe nella propria età di campagna dei suoi genitori. Il suo vero cognome era Janowski, ma suo nonno aveva preso il nome di Gogol rifacendosi a un'antica ascendenza cosacca.
Le novelle, i romanzi e le opere teatrali di Gogol sono considerati fra i più grandi capolavori della letteratura realista russa del XIX secolo. I suoi libri erano pieni di personaggi indimenticabili e talvolta grotteschi, misteri angoscianti e avvenimenti incredibili. La maggior parte delle sue opere era ambientata in Ucraina. La vita e la morte di Gogol furono piene di strani avvenimenti. Nei suoi ultimi anni Gogol cadde sotto l'influenza di un prete ossessivo, padre Konstantinovskij, e bruciò il seguito non ancora pubblicato di Anime morte, il suo famoso romanzo, 10 giorni prima di morire in preda alla pazzia il 4 marzo 1852. Si rifiutava completamente di mangiare e furono impiegati vari rimedi per costringerlo a prendere qualcosa. Liquori versati sopra la testa, sanguisughe attaccate al naso, pagnotte fumanti appoggiate sul corpo per tenerlo al caldo. Nulla di questo funzionò. Si vociferava che Gogol fosse stato sepolto vivo. Gogol fu sepolto nel monastero di Sviato-Danilov, San Daniele, il monastero più antico di Mosca, fondato nel 1282 dal principe Daniele, figlio di Aleksandr Nevskij, come avamposto contro gli attacchi delle orde dei mongoli che da sud muovevano verso Mosca. Si narra che durante i primi anni del regime di Stalin, quando i comunisti saccheggiarono e demolirono il cimitero, la tomba di Gogol fu aperta e furono trovati i suoi resti che giacevano in una bara dai bordi lacerati. Nel 1931 i sovietici decisero di spostare le spoglie di Gogol nel cimitero di Novodevichy, Vergine Nuova, di Mosca, il secondo cimitero più importante di Mosca dopo quello della Piazza Rossa. Tuttavia, al momento della riesumazione, le autorità sovietiche scoprirono che al cadavere mancava il teschio. Le voci circolate nel 1931 attribuivano il furto del teschio di Gogol ad Alexei A. Barukashkin, 1865-1929, un fanatico appassionato di teatro, affermato storico teatrale e collezionista di cimeli teatrali. In età avanzata, Barukashkin trasformò la sua collezione di cimeli in un tesoro del teatro nazionale e mondiale che donò alla città di Mosca. Imprenditore di successo, fu membro onorario dell'Accademia Imperiale delle Scienze, oratore del Consiglio Cittadino di Mosca e uno dei fondatori e direttori dell'Associazione Teatrale Russa. Si dice che nel 1909 Barukashkin avesse istigato 2 sentinelle della necropoli del monastero di San Danilo a rubare il teschio di Gogol. Sembrava che Barukashkin possedesse già il teschio di Mikhail Sitchepskin, 1788-1863, famoso attore che lavorava al teatro Mali, piccolo. Queste voci giunsero al tenente Janonsky, un ufficiale della Marina Imperiale Russa, imparentato con Nikolai Gogol. L'ufficiale incontrò Barukashkin e minacciò di sparargli se non gli avesse restituito il teschio. Barukashkin cedette e Janonsky se ne andò con un cofanetto in palissandro contenente il teschio. Si recò a Sebastopoli, città portuale della Crimea, in cui era di stanza. Non molto tempo dopo, dei posamine della Marina italiana arrivarono in quel porto per caricare a bordo le spoglie dei generali del Regno di Sardegna da ritumulare. Janowski consegnò il cofanetto a uno dei capitani italiani, chiedendogli di portarlo al console generale russo. Nella primavera del 1911 il capitano di marina italiano partì per un lungo viaggio. Nel frattempo il fratello minore del capitano, studente all'università di Roma, prese un treno dalla Lombardia per un goliardico viaggio in compagnia di amici, ma non prima di aver prelevato il cofanetto in palissandro dallo studio di suo fratello. Lo studente voleva fare uno scherzo ai suoi amici, spaventandoli non appena il treno avesse imboccato una lunga galleria, e il teschio dello scrittore doveva essere l'oggetto dello spavento. Tuttavia, poco prima che il treno entrasse nella galleria, i passeggeri furono colti inspiegabilmente dal panico. Lo studente decise di saltare giù dal treno in corsa. Fu lui, in seguito, a descrivere ai giornalisti una strana nube bianca e densa che aveva inghiottito lo sfortunato treno. Lo studente descrisse una sensazione inspiegabile di orrore, paura e panico che aveva colto tutti i passeggeri e raccontò ai giornalisti del cofanetto di palissandro. Dei 106 passeggeri, solo due furono in grado di saltare giù dal treno prima che svanisse. In seguito, le autorità locali esaminarono con cura il tunnel, ma non riuscirono a trovare neppure la fuliggine del motore del treno. Sigillarono l'entrata del tunnel. Da quanto si sa, la galleria successivamente fu colpita da una bomba durante la Seconda Guerra Mondiale. La ricerca di Boris Tarakanov. Boris Tarakanov si interessò appassionatamente alla storia del misterioso treno fantasma, o l'italiano volante, come lo chiamava qualcuno. Contattò i suoi colleghi italiani e condussero un'indagine per conto proprio. Non fu facile, ma scoprirono che un treno era scomparso nel 1911. Era un treno di 3 vagoni, affittato per i turisti della società italiana Sanetti. A bordo c'erano 106 passeggeri, ma solo 2 riuscirono a salvarsi. Sembra che esistesse un modello del treno nel magazzino del Museo Ferroviario di Milano. Gli investigatori cercarono di scoprire cosa fosse successo, studiando anche il modellino, simile a un giocattolo, ma non ebbero successo. Tarakanov scoprì una pista affascinante riguardante questo treno svanito e la scoprì in Messico. All'incirca nel periodo della scomparsa del treno furono pubblicati gli studi di un famoso psichiatra messicano. Il suo nome, secondo l'autore russo, era José Saxino o Saxino, ma l'autore di questo articolo non ha trovato menzione di questo nome nella sua ricerca. I documenti, datati 1840, citano un caso curioso di 104 italiani che avevano trascorso una settimana nella clinica dello psichiatra messicano perché si dicevano certi di essere arrivati in Messico in treno. Questo significa forse che il treno fantasma può aver attraversato il tempo e lo spazio? Ma quando il treno italiano è scomparso, il teschio di Nikolaj Gogol ha viaggiato per il mondo in un treno fantasma. Questo treno è stato poi avvistato in varie occasioni, a Zavalici, nei pressi di Poltava, in Ucraina, nella zona in cui era nato il famoso scrittore. Né Tarakanov, né l'autore di questo articolo sono riusciti a trovare l'ubicazione geografica di Zavalici, nella regione della Poltava, forse a causa del fatto che molti toponimi sono cambiati dopo la caduta dell'URSS. Durante la Seconda Guerra Mondiale, poco prima del compleanno di Adolf Hitler nel 1943, il treno fantasma comparve sulla segretissima ferrovia a un solo binario che portava al quartier generale del Wehrwolf di Hitler, nell'Ucraina centrale. Il quartier generale, che consisteva in una ventina di villini e baracche di legno e tre bunker, si trovava a circa 12 km a nord di Vinnistria, a 600 km a ovest di Poltava. Il misterioso treno fantasma è stato avvistato anche nel tunnel ferroviario sotto il canale della Manica. Nella regione di Poltava fu osservato nuovamente il treno fantasma nel 1991, come scrivevano il 12 agosto del 1992 due quotidiani ucraini, Pravda Ukraini e la Slavda Sevastopolskaya. Jelena Cebrez, addetta al controllo degli scambi ferroviari, confermò la storia dell'apparizione il 25 settembre del 1991. Quel giorno Vladimir Leshaisty, scienziato di Kiev e presidente del comitato di ricerca sui fenomeni anomali dell'Accademia delle Scienze Ucraina, era in attesa dell'arrivo ricorrente del treno fantasma allo scambio ferroviario. Quando il Poyez Pritztrak apparve dal nulla, di fronte a diversi testimoni, l'uomo saltò sopra l'ultimo vagone di passaggio. Il treno, insieme allo scienziato ucraino, svanì. L'uomo non fu mai più visto da allora. Secondo lo scienziato e docente dell'Università di Mosca, Ivan Patsey, come riporta il quotidiano online Forum, il treno fantasma fu rivisto allo scambio più di una volta dopo questo incidente, ma nessuno volle più saltarci sopra. Gli stessi giornali descrissero un'apparizione del treno fantasma nel 1955, mentre era al governo Nikita Khrushchev, nell'area di Balaklava, in Crimea. Lì, il treno attraversò un vecchio terrapieno ferroviario, da cui erano stati rimossi i binari molti anni prima. Il treno fantasma è stato avvistato da testimoni oculari a Mosca, Novosibirsk, sull'isola di Sakhalin, in Carelia e in altre città e regioni dell'Unione Sovietica e altre parti dell'Eurasia. Sistematicamente è stato descritto come un treno a vapore di costruzione non russa, senza persone nel locomotore e tre vagoni con alcune porte aperte e tende chiuse ai finestrini. L'altro termine usato dal personale ferroviario russo per descrivere il treno fantasma è oggetto ferroviario non identificato. Secondo varie voci, analoghi oggetti sono stati avvistati nella regione di Mosca e nella città stessa 1975, 1981, 1986 e 1992. Boris Tarakanov condusse ricerche molto approfondite, ma quando parlò del fenomeno con degli ufficiali del KGB in pensione, questi gli consigliarono in confidenza e con una certa gravità di interessarsi meno a tutto questo. Ivan Pazzei dirige un gruppo di scienziati russi che si sono interessati a questo fenomeno. Fisico e matematico, è anche esperto di topologia, lo studio matematico delle proprietà degli oggetti che si preservano nonostante le deformazioni. Si tratta di un ramo della matematica pura correlata alla geometria. Ha a che fare con lo studio di oggetti spaziali quali curve, superfici, lo spazio che descriviamo come universo, lo spazio-tempo della relatività generale e gli oggetti che hanno alcune proprietà spaziali elementari in comune con l'universo. Il gruppo di Pazzei include un esperto ferroviario, un filosofo e altri personaggi con diversi background professionali. Hanno condotto ricerche sul campo nelle zone circostanti i grossi snodi ferroviari di Baranovci e Paskov, dove è stato avvistato il treno fantasma. Pazzei sottolinea che le ferrovie in Eurasia e nel resto del mondo formano la più grande struttura artificiale sul pianeta. La gigantesca rete di strade ferrate, evidentemente, esercita un'influenza geofisica sul flusso del tempo terrestre. Pazzei ritiene che qualsiasi trasformazione dello spazio di una certa entità causi delle anomalie temporali. Il tempo è uno speciale campo cronico, legato indissolubilmente alla struttura elettromagnetica dello spazio. La spedizione di Pazzei ha scoperto una legge della conservazione del tempo: il tempo trascorso, cioè, non scompare. Il gruppo di Pazzei ricorda inoltre il terremoto mortale di Messina che devastò molte aree dell'Italia il 28 dicembre 1908, uccidendo circa 100.000 persone. Il terremoto di magnitudo 7,5 potrebbe aver generato una grossa spaccatura nel campo cronico. Se il buco cronico vagante di Messina si fosse spinto fino alla lunga galleria fra le montagne italiane nel 1911, avrebbe potuto spostare il treno dallo spazio convenzionale a un altro spazio. Poiché lo spostamento dell'oggetto fu determinato da coordinate spaziali rigide, binari ferroviari, l'oggetto sarebbe potuto riapparire solo dove esistevano dei binari in passato o dove sarebbero esistiti in futuro. la teoria spazio-temporale di Pazzi sulla geocronologia, i buchi neri e le ferrovie non si ferma qui. Forse un giorno le sue idee verranno tradotte in altre lingue. Ma esaminiamo ora alcune altre segnalazioni riguardo al misterioso treno fantasma. Ucraina, 2002. Yacheslav Fomenko, tecnico di un'emittente televisiva a Zaporoñye, Ucraina, un sabato era di ritorno a casa dopo essere stato a pesca. Alle 11 del mattino circa, giunto alla stazione ferroviaria di Plavni, vide un treno apparso dal nulla, a circa 50 metri dalla stazione. Fu esterrefatto nel vedere 6 o 7 vagoni d'epoca. Il suo primo pensiero fu: da dove arrivano? Alla stazione non c'era nessun altro oltre a lui. Il cielo era sereno e il treno appariva assolutamente reale. Fomenko si spaventò. Si riprese udendo il suono di un treno in movimento. Un treno merci si stava infatti avvicinando al treno fantasma ed era sugli stessi binari. Sembrava che stesse per avvenire una collisione. Invece, varie centinaia di metri prima del punto d'impatto, il treno fantasma scomparve. Quando Fomenko raccontò la storia ai suoi colleghi, questi risero. Lui insistette nel dire che non era ubriaco. È una persona sana di mente, notoriamente poco incline agli scherzi. In seguito Fomenko venne a sapere di un caso molto simile al suo. Ucraina, 1995. Il 14 luglio 1995 il direttore dell'ospedale psichiatrico di Kiev, il dottor Pavel Andreychenko, aveva in cura un paziente molto strano. Anton Gnatiuk, 40 anni, era un tecnico specializzato delle forze armate e comandante di un plotone radar. La sua storia ricorda l'evento osservato da Fomenko. Gnatiuk, tornando a casa da un viaggio di lavoro, acquistò i biglietti per il treno della mattina successiva, ma non gli erano rimasti soldi per pernottare in un albergo. L'uomo si mise d'accordo con i macchinisti per trascorrere la notte in uno dei vagoni passeggeri che stazionavano su un binario di servizio. Lì trovò uno strano treno, la cui costruzione sembrava precedente alla Seconda Guerra Mondiale, se non addirittura più antica. Decise di dormire dentro uno dei suoi vagoni, ma non appena toccò la maniglia del vagone, fu respinto da una potente scossa elettrica. Il treno svanì nel nulla. Gnatiuk scampò alla morte per un soffio. Morti inspiegabili, 2001. Data la vastità degli spazi e le due condizioni climatiche, spostarsi in Russia in inverno è sempre stato disagevole, specialmente per coloro che vivevano nelle regioni più remote. Fin nel XVIII secolo, a quando vennero costruite in Russia le prime ferrovie. Costruire ferrovie in Russia è relativamente facile perché il territorio è in prevalenza pianeggiante. Spesso la strada ferrata è l'unico collegamento fra centri industriali e agricoli perché non vi sono molte strade in buone condizioni. Nel 1917 la lunghezza totale della rete ferroviaria era di 70.300 km e l'80% si trovava nella parte superiore della Russia. Nel 1978 le ferrovie sovietiche avevano raggiunto la lunghezza di 141.400 km. Il 27 febbraio del 2002 il quotidiano siberiano Novoye Obzhatronye pubblicò un articolo riguardo a strani decessi che avevano in qualche modo a che fare con le ferrovie russe. Accade un incidente molto insolito non lontano dal villaggio di Malakovka, nella regione del Volgoda. In cui il 15 settembre 2001 un gruppo di raccoglitori di funghi si avvicinò ai binari della ferrovia che conducevano a una miniera di torba abbandonata. Sui binari giaceva il corpo straziato di un uomo. Le traversine erano coperte di sangue per diversi metri. L'impatto era stato così forte che il corpo dell'uomo era ridotto in pezzi. Due donne, vedendo il cadavere, svennero. Quando fu aperta un'indagine penale sulla morte di quest'uomo russo non identificato, gli investigatori scoprirono con sconcerto che su quel ramo abbandonato di ferrovia non passavano treni da almeno 20 anni. Le traversine erano arrugginite e ricoperte di vegetazione. La causa della morte dello sconosciuto non è stata tuttora determinata. Una sola cosa è chiara. Solo un treno che passava a gran velocità avrebbe potuto menomare a tal punto un uomo. Eppure la più vicina ferrovia funzionante si trovava a 20 km di distanza. Dunque, se non erano passati treni sui binari abbandonati, che cosa lo aveva ucciso? Un caso, non meno misterioso, si era verificato 3 mesi prima in un'ex repubblica sovietica dell'Asia centrale, che oggi è uno stato indipendente, il Turkmenistan. Hamurat Bardievi, ministro delle ferrovie del Turkmenistan, morì prematuramente il 14 giugno 2001, all'età di 41 anni. Nonostante le circostanze della sua morte fossero inspiegabili, i media russi non ne fecero menzione. L'unico riferimento mediatico, oltre a quello del Novoye Obzhatronye, si trovava su un sito turkmeno che non esiste più. Berdyaev stava dirigendo un'ispezione nei pressi del deposito di locomotive ad Ashgabat. Secondo la versione ufficiale dei fatti, lo sventurato ministro non notò una locomotiva in avvicinamento e trovò la morte sotto le sue ruote. Tuttavia, secondo persistenti indiscrezioni circolate fra i dipendenti delle ferrovie turkmene, il macchinista del treno che avrebbe presumibilmente investito Berdyaev sosteneva che era stata una forza potente a far cadere il ministro ben prima che la locomotiva in manovra lo raggiungesse. L'indagine, condotta dall'ufficio del procuratore generale turkmeno, non prestò attenzione alla testimonianza del macchinista. Gli investigatori però ignorarono anche il fatto che questa locomotiva termica non mostrava alcun segno di impatto, nessuna traccia di sangue, nessun microframmento dei vestiti. Eppure, l'autopsia determinò che il ministro era morto a causa dell'impatto con una locomotiva. Lo dimostravano anche le sue lesioni. Onde invisibili. Fin dal 1991 in Russia e negli stati post-sovietici sono morte migliaia di persone in incidenti in qualche modo legati alle ferrovie. Molte di queste morti sono misteriose, proprio come quella dello sconosciuto di Balbalakova e del ministro turkmeno. Ai ferrovieri russi più navigati non piace parlare di questi casi. Uno di loro, Vladimir Donkovsky, ha un'esperienza trentennale nella guida di treni elettrici nella regione di Mosca. Questi, durante la sua carriera, aveva assistito a 6 tragedie. 3 erano dovute al consumo di alcol, mentre le altre 3 erano stati episodi di risucchio sotto i treni che guidava. Quando una persona è in piedi vicino al bordo di una banchina e un treno le passa di fianco a forte velocità, è possibile che la persona venga risucchiata dal vuoto finendo sotto le ruote. Il treno in movimento crea un vortice che risucchia la persona sui binari e sotto le ruote del treno. La maggior parte delle persone che sono state risucchiate si trovava in piedi nella parte anteriore della banchina dove il treno arrivava a velocità elevata. Venivano sempre risucchiati sotto la seconda carrozza. Succede così per le leggi della fisica, a quanto dice Donkovsky. La spiegazione è che una persona in piedi ai bordi della banchina viene spinta da un'onda di aria densa. La persona allora cerca di mantenersi in equilibrio, premendo verso il basso una gamba e dunque spingendosi sotto il treno. Quando l'onda scompare, la persona resta intrappolata nella zona di aria rarefatta. Le 3 morti osservate da Donkovsky lo convinsero che gli inquirenti della polizia russa avevano sbagliato a classificarle come casi di suicidio. Gli investigatori gli avevano mostrato nervosismo e chiaro disappunto dopo che lui aveva parlato con le famiglie delle vittime, dicendo che ciò che aveva visto non era un suicidio. Vladimir Donkovsky si preoccupava degli aspetti mistici dei decessi e si consultò con altri macchinisti russi. Tutti erano d'accordo nel sostenere che a volte appariva un'onda invisibile di fronte al treno, a una distanza di circa 70 metri. La forza dell'onda è così potente da creare l'impressione che davanti al treno si stia muovendo una locomotiva fantasma. È una specie di treno fantasma, un treno invisibile che risucchia le persone sotto di sé. Il treno fantasma di Mosca. La metropolitana di Mosca, Moskovsky Metropolitan, è il principale mezzo di trasporto pubblico della capitale russa, che serve più di metà dei passeggeri della città. Molte stazioni e biglietterie della metropolitana sono monumenti storici, culturali e architettonici. Aperta nel 1935, la Moskovsky Metropolitan fu la prima rete ferroviaria sotterranea dell'Unione Sovietica. A tutto il 2013 conta 188 stazioni e 313 chilometri di linee. Sono numerose le storie di fantasmi e fenomeni paranormali che riguardano la Moskovsky Metropolitan. Entità biologiche non identificate e ratti giganti vanno al di là dell'ambito di questo articolo, ma piuttosto ci interessa, come interessa ai moscoviti, l'insistente leggenda di un treno fantasma. Il treno fantasma viaggia lungo la linea circolare. Il treno è di un tipo che veniva prodotto fin dagli anni 50 e 60. Si ferma a ogni stazione, ma nella maggior parte dei casi le porte non si aprono. Il treno fantasma è facile da riconoscere, trasuda aria fredda e un orrore glaciale. Nella cabina del treno si scorge un conducente vestito con una uniforme degli anni 50. Ci sono molte persone a bordo del treno che indossano uniformi grigi. I loro volti sembrano sempre stanchi perché sono le anime dei lavoratori che hanno costruito i tunnel nella Metropolitan in epoca sovietica, trovandovi la morte. Le loro anime vagano lungo la linea circolare e non riescono a trovare pace. Il treno fantasma non interferisce mai con le corse normali e appare sempre all'improvviso. Se qualcuno lo vede, il consiglio è di non avvicinarsi mai, altrimenti l'anima della persona può restare intrappolata e condannata a viaggiare in eterno sulla linea, come quelle degli operai morti. Il treno fantasma, quindi, è una leggenda. Viene narrata a Mosca in una forma o in un'altra da molti anni. Una versione descrive il treno fantasma come un'entità rugginosa e vetusta che non ha passeggeri a bordo per via di un incidente avvenuto molti anni prima, secondo alcune persone che avevano costruito la Metropolitan, in cui erano morti tutti i passeggeri. Da allora il treno fantasma infesta le linee sotterranee di Mosca. Naturalmente i treni continuano a essere uno dei mezzi di trasporto più sicuri, solo che alcuni aspetti di questo mezzo di trasporto non sempre sono spiegabili in modo convenzionale. Quante volte, da bambini, abbiamo ascoltato storie di fantasmi che con il loro lenzuolo bianco venivano poi a trovarci in sogno. Una volta adulti tutto si è ridimensionato e la solida e infallibile razionalità con cui siamo stati cresciuti ha preso il posto della nostra tremolante immaginazione. Sono tutte storie, i fantasmi non esistono, ci dicevano. Ma riflettiamo con calma e proviamo a usare la nostra razionalità per considerare la possibilità che non sempre quest'ultima sia, in assoluto, garanzia di comprensione esatta di ciò che ci circonda. Gli ultrasuoni o i raggi ultravioletti, ad esempio, non esistono solo per il fatto che non riusciamo a percepirli? O esistono come fenomeno fisico al di là dei limiti percettivi dei nostri sensi? E quindi possiamo dire, come spesso succede, che tutto ciò che non vediamo o sentiamo non esiste solo per questo? E allo stesso modo, i fenomeni che definiamo paranormali sono da escludere a priori per lo stesso motivo? Probabilmente la natura è più ricca di manifestazioni di quanto si creda. E questo, per molti, evidentemente, rappresenta ancora un problema che mette in discussione una visione così razionalmente cristallizzata della realtà. A meno che, prima o poi, non capiti anche a noi di vedere ciò che non vogliamo vedere, o di salire, nostro malgrado, su di un treno per il quale non esiste biglietto.
Cari ascoltatori, siamo giunti alla fine di questa lettura della puntata di oggi di Nuovo Mondo, che aveva per titolo I treni fantasma dell'Eurasia. libro animato. Ci sono più cose in cielo e in terra, Orazio, di quante ne sogni la tua filosofia. Cari amici, siamo giunti anche oggi alla fine di questa puntata di Nuovo Mondo. Io ringrazio tutti per il cortese ascolto che avete riservato a questa trasmissione. Vi ricordo che ci risentiremo fra 15 giorni. Nel frattempo, se avete piacere di scaricare tutte le trasmissioni in podcast di Nuovo Mondo, compresa quella odierna, potete farlo visitando il mio sito, che è www.alessandrosieni.it, nella sezione Nuovo Mondo. Vi ricordo che troverete i miei contatti anche su Twitter, Facebook e LinkedIn. Il mio indirizzo di posta elettronica è info@alessandrosieni.it oppure alexsieni con la X centrale yahoo.it. Vi saluto, vi ringrazio ancora, vi do appuntamento fra 15 giorni con una nuova puntata di Nuovo Mondo. E quindi da Radio Gamma 5, Alessandro Sieni e Nuovo Mondo, a risentirci fra 15 giorni.